Radio Emilia Romagna Eventi.
I Radio Days di Sasso Marconi sono un evento, una rassegna molto particolare, molto importante per il territorio, perché rappresentano l'unico esempio, l'unico modello di evento dedicato alla memoria di Guglielmo Marconi, quindi uno scienziato di caratura nazionale, anche anzi universale, realizzato sul territorio bolognese con, diciamo, la sinergia, la collaborazione delle principali istituzioni locali, quindi la Regione Emilia-Romagna, la provincia di Bologna, la Fondazione Guglielmo Marconi, che è l'ente, diciamo, che ha la responsabilità e la mission di occuparsi di Marconi e della promozione del nome e delle vicende legate allo scienziato. Questa rassegna viene organizzata ormai da 9 anni nel comune di Sasso Marconi e dal comune di Sasso Marconi, che è l'istituzione principale, il motore, il cervello e i muscoli di questa rassegna. Si tratta di una rassegna che ha la durata di alcuni giorni, in passato era addirittura una settimana, adesso il nuovo modello del 2012 è stato quello di concentrare gli eventi su 4 giorni. Lo stesso numero di eventi che prima veniva spalmato in una settimana, adesso è su 4 giorni, e eventi che hanno target molto molto diversi tra loro, come è giusto che sia per quanto riguarda un evento indirizzato a una cittadinanza, che non è mai un target omogeneo. Nel nostro caso il Radio Days 2012 sono cominciati con un convegno nazionale dedicato alle tecnologie di rete, a quindi tutto quello che riguarda la comunicazione senza fili oggi e anche pensando agli sviluppi futuri delle nuove tecnologie per la comunicazione in mobilità o per la comunicazione di cittadini e di imprese. E in questo caso, diciamo, un ruolo molto importante l'ha avuto la società Lepida, che ha, diciamo, messo insieme un programma di altissimo livello, ospitato appunto nel teatro comunale di Sasso Marconi. Poi il programma è proseguito con incontri più di dimensione più popolare, come quello con Guccini, il cantautore Francesco Guccini, che rappresenta invece una comunicazione legata alla parola, che sia scritta, che sia musicata, che sia cantata, comunque è un grande comunicatore del nostro tempo. Grandi comunicatori del nostro tempo che sono tornati poi nella serata successiva, ovvero il sabato 26 di maggio, con Geppi Cucciari, Luca Mercalli, Roberto Baggio, altri grandi comunicatori nostrani che hanno incontrato il pubblico di Sasso Marconi, anche di visitatori, insomma, che sono venuti, che sono andati a Sasso Marconi per questo incontro. Oltre a questi personaggi, poi ci sono stati altri eventi, un premio per le scuole, per quei ragazzi che hanno prodotto elaborati lavori, ricerche, disegni, sculture e quant'altro legati alla memoria di Marconi e delle sue scoperte. Poi anche gli agriturismi locali sono stati coinvolti organizzando manifestazioni a tema, e la conclusione, diciamo in grande stile, è stata con un galà a Villa Griffone, che è la casa Marconi, dove c'è il mausoleo, dove c'è un museo e dove, insomma, si è stato realizzato uno spettacolo sempre sul tema della celebrazione. Quest'anno, il 2012, è il centenario dell'affondamento del Titanic, quindi un evento planetario in cui Marconi ha avuto un ruolo importante, perché i naufraghi che sono stati salvati in quell'occasione lo sono stati grazie al fatto che il transatlantico è riuscito a comunicare la posizione, a chiedere soccorso alle navi che passavano nei dintorni, quindi molti dei naufraghi sono stati recuperati. Questo evento poi si è concluso anche con un appuntamento più dedicato al mondo dell'economia e delle imprese, perché gli organizzatori hanno invitato a Sasso Marconi la responsabile per l'Estonia del Ministero dell'Economia, la responsabile che si occupa del commercio estero, e quindi c'è stato anche un incontro riservato alle aziende per discutere di eventuali possibili sinergie col territorio estone, che proprio grazie allo sviluppo delle infrastrutture di rete e della comunicazione in questo momento sembra reagire in modo molto positivo alla crisi economica. E diciamo che l'occasione, la scusa che ha fatto sì che ci fosse questo rapporto tra Sasso Marconi e l'Estonia è stato un po' il ricordo di un'altra invenzione del mondo della comunicazione importante, che è l'invenzione di Skype, del modello di comunicazione su protocollo internet, che è stata inventata proprio in Estonia, e l'obiettivo era di far capire che in un contesto avanzato di strutture di rete si crea un terreno fertile poi per la creatività e per idee innovative che servono veramente allo sviluppo dei territori. Di queste cose si è parlato ai Radio Days, e di queste cose proviamo a parlare ora nelle interviste con il sindaco di Sasso Marconi, che ha un po', diciamo, tenuto le fila dell'organizzazione, con altri ospiti che sono passati in questi giorni dai Radio Days. Sindaco Mazzetti, i Radio Days sono oramai conclusi. A bocce ferme proviamo a fare un bilancio di questa nona edizione del 2012, un'edizione diciamo un po' particolare perché l'avete ristretta, l'avete concentrata su 4 giorni, però questo non ha significato diciamo mortificare il programma, perché ci sono state un sacco di cose interessanti. Se ci può ricordare qualche punto, qualche momento saliente di questa edizione, e poi anche il suo parere, insomma, a consuntivo.
Sicuramente nona edizione, molto contenti, grande risultato, sia dal punto di vista della qualità che anche della partecipazione dei cittadini, perché tutte le iniziative sono state partecipate molto dai cittadini, e quindi era uno degli obiettivi principali, e questo. Concentrato in 4 giorni, quindi grande sforzo organizzativo, però penso davvero che ancora una volta abbiamo fatto un piccolo miracolo, insomma, quindi voglio ringraziare tutti quelli che ci permettono di fare questa iniziativa, quindi la regione, la provincia, i miei sponsor privati che ci permettono di fare queste cose, tutto lo staff che lavora del Comune di Sasso Marconi per questa iniziativa importante. Raccontarli adesso, perché sono tanti eventi, è difficile, però io vorrei fare una questione cronologica. Direi siamo partiti con il convegno sul digitale terrestre, tecnologia nazionale, con grandi e importanti personaggi, quindi un approfondimento molto importante, a cui è seguito una serata dedicata al territorio con la presenza di Guccini, e quindi grande partecipazione, un momento molto importante per noi.
Cioè, uno dei punti di forza dei Radio Days è questo, no? Di mescolare approfondimenti di alta gamma per quanto riguarda le tecnologie, e anche momenti di intrattenimento popolare.
Infatti, esattamente questo, l'idea è questa, mettere insieme appunto da una parte momenti appunto come sul digitale, a momenti invece che parlano del territorio, o a momenti per esempio di divulgazione culturale, con l'iniziativa di Pellagalli su Marconi con tutte le scuole, a cui ovviamente il momento clou, che come tutti dicono è importante, che è la prima città di Sasso Marconi, dove premiamo i grandi comunicatori, quest'anno Geppi Cucciari, Roberto Baggio e Luca Mercalli per l'ambiente, che ha anche presentato il suo libro, e quindi che è anche qui andiamo avanti nel percorso che riguarda la nostra amministrazione rispetto alle politiche ambientali, e quella che è la chiusura, ma è bello proprio che si finisca anche così, si parte col digitale, la grande tecnologia, e si chiude con il ricordo di Guglielmo Marconi, quest'anno in particolare legato al mare e alla questione del Titanic per l'anniversario, e il premio performance per le imprese, ricordando Marconi come anche imprenditore. Credo che abbiamo fatto, non sta a me a dirlo, ma in questo caso me lo chiedete e rispondo, un ottimo lavoro, e il riscontro l'abbiamo dai cittadini, ma non solo, insomma, c'è un forte interesse, insomma.
Cioè, quindi i Radio Days servono un po' a celebrare Marconi, ma anche altro.
Sì, Marconi è un po' il brand, scusatemi, è un po' il brand che ci permette di parlare di comunicazione, di sviluppo tecnologico, di sviluppo della comunicazione, di come la comunicazione sia in verità dentro tutto quello che facciamo e come sia importante riflettere, come sia importante appunto parlare di comunicazione utilizzando gli attori della comunicazione per avere un quadro più completo. E fatto nella culla, ovviamente, dove è nata la comunicazione, ha un valore maggiore, insomma. Quindi siamo contenti, davvero. Penso che sia una bella iniziativa, insomma.
Ecco, dal vostro punto di vista di organizzatori, è più facile avere a che fare con le star, con i grandi personaggi pubblici, o quando si va a lavorare sul discorso di approfondimento tecnologico? Penso al convegno nazionale che ha portato qui, insomma, i protagonisti veri italiani delle reti tecnologiche.
Sono due problemi diversi, nel senso che per quello che riguarda ovviamente le star c'è un lavoro di relazioni, di spiegare cos'è questo premio, chi l'ha vinto e quindi fargli capire che cos'è esattamente, perché chiaramente hanno molte sollecitazioni. Noi siamo il Comune di Sasso Marconi, quindi sappiamo e conosciamo i nostri limiti come la nostra forza. Per quello che riguarda il digitale e tutte queste cose tecnologiche, il problema è ovviamente la conoscenza tecnica della questione, che chiaramente per noi però è ampiamente formativo, perché ci riflettevo stamattina anche questa questione che abbiamo avuto presente un esponente della Camera di Commercio, del Ministero degli Esteri, mi sembra, adesso non mi ricordo, dell'Estonia, che ci ha portato tutto il percorso governativo dell'Estonia sull'e-governance, è il futuro e quindi anche il futuro di noi amministratori, e quindi l'occasione era appunto... Era importante, quindi sì, due problemi diversi, tutti e due complicati, ma di grande, insomma, che ci vuole tanta forza, ma danno grande soddisfazione.
Ecco, appunto, ci vuole tanta forza, nel senso che questo programma, adesso guardandolo, poi è allegato anche a questa intervista, è ricchissimo, e il Comune non è ricchissimo. Come è stato possibile mettere insieme un programma così con le spalle piccole di un Comune che, per quanto noto per Marconi, per questo brand, come l'ha chiamato lei, così importante, però non stiamo parlando di un ente, diciamo, potente.
Sì, allora, due o tre cose. La prima è che siamo una nona edizione, quindi abbiamo un percorso storico, quindi un riconoscimento già presente che va oltre il Comune di Sasso Marconi, e questo ci permette, per esempio, riferimento prima città di Sasso Marconi, di comunque avere un appeal rispetto a chi viene premiato. Naturalmente ci mettiamo il grande sforzo di miei collaboratori, soprattutto per avere contatti con i nostri vecchi premiati, utilizzare la rete di conoscenze, di rapporti, per riuscire sempre a portare qualcuno di importante al nostro premio. Questo è quindi la cosa più importante. L'altro, ovviamente, che è il vero tema degli enti locali, come dice il Comune di Sasso, non è che non sia ricco, qui proprio siamo in una situazione molto più drammatica. È evidente che una cosa come questa avrebbe bisogno di molti più finanziamenti. Noi non li abbiamo, cosa facciamo? Fantasia al potere, cioè mettiamo insieme un grande sforzo di passione da parte di chi ci lavora sopra, che sta qua giorni e per mesi lavora su questa cosa, e sponsor privati, che, come dicevo prima, nell'ottica di un progetto che ormai ha già un bacino d'utenza molto importante, ci danno una mano dal punto di vista economico e ci permettono di poter fare tutta la kermesse di cui noi parliamo.
Premio Città di Sasso Marconi per lo sport quest'anno è stato dato dalla giuria a Roberto Baggio, un campione, diciamo, del calcio, che però usa la sua fama, la sua immagine anche per fini etici, fini nobili, fini umanitari, e quindi si impegna in modo, diciamo, incisivo per questioni alte.
Grazie Roberto che ci hai accolto grazie. Qui nella tua casa e grazie a voi. Ovviamente per noi è un grande piacere e immagino anche per il pubblico del premio a Sasso Marconi, al quale poi magari dopo riserverai un messaggio particolare. Ci puoi raccontare la tua attività in campo umanitario? Tante cose.
Sì, sono diverse cose, comunque ormai sono diversi anni, soprattutto da quando ho smesso la mia attività di calciatore, che porto avanti insieme al mio manager, ma più che altro amico, Vittorio Petrone. Abbiamo fondato addirittura la Heroes Company, che è appunto la compagnia degli eroi, perché comunque le persone che oggi si dedicano agli altri e che fanno delle cose proprio per il piacere e il desiderio di aiutare le altre persone sono ai tempi nostri sono proprio degli eroi, e per cui abbiamo appunto chiamato questa società tra virgolette compagnia di eroi, proprio per dare un merito a tutte quelle persone che usano la propria vita e la propria immagine per aiutare le altre persone.
Ecco, tu come scegli le grandi questioni da sostenere? Perché ti sei occupato, sei testimonial per la FAO, hai vinto un premio per la pace nel 2010.
Sono ambasciatore del mondo sì della FAO, dal 2002 ormai, sono 10 anni. Ma il desiderio nasce dalla voglia di fare qualcosa anche per chi è meno fortunato, chi ha meno possibilità, chi vive magari in una condizione non facile di vita, no? Io ho avuto, anche se attraverso mille sofferenze e mille battaglie, la possibilità di realizzarmi, e allora niente, nasce a un certo punto il desiderio anche di nelle condizioni giuste di fare qualcosa per gli altri, perché comunque sia è fondamentale riuscire a fare qualcosa e sapere che questo bene che fai arriva a destinazione, no?
Tu sei anche un sostenitore di Aung San Suu Kyi in Birmania.
Sì, sì.
E dici qualcosa di questa esperienza così particolare, no?
Tutto è nato praticamente 5 anni fa. Aung San Suu Kyi è stata premiata dalla città di Roma. E lei ovviamente, essendo agli arresti domiciliari, non poteva uscire dalla Birmania. Gli è stato dato questo premio, però ovviamente non potendo ritirarlo di persona, gli era stato chiesto chi avrebbe voluto che la rappresentasse con me. Io premetto che non la conoscevo e lei ha fatto il mio nome, per cui mi sono trovato.
Sei stato il prescelto, però.
Prescelto da lei per ricevere questo premio. Io ovviamente sono andato a Roma, sono andato a ricevere questo premio, ricordo tutto. L'allora governo è una cerimonia molto bella e per cui da lì è nato ovviamente l'interesse e l'affetto per questa donna che comunque ha avuto gli ultimi 20 anni
veramente. Beh, insomma, un simbolo della democrazia in un posto nuovo della terra.
Per cui da lì è nato il nostro desiderio, il mio di Vittorio, di sostenerla in tutto e per tutto, perché comunque capivamo la sua sofferenza e anche quella del suo paese, no? Che non poteva vivere in democrazia, non poteva realizzare il sogno di tanti giovani soprattutto.
Ecco. C'è stato un momento della tua vita di calciatore in cui hai capito che avresti potuto utilizzare la tua immagine, mettere a disposizione la tua notorietà per queste cause, oppure è una cosa che è cresciuta col tempo o viene da un'educazione?
Ma io credo che ci siano tanti piccoli componenti che vanno sommandosi, no? È chiaro che quando uno fa la vita di calciatore, siamo abituati a vederlo dall'esterno, molto facile giudicare in maniera superficiale.
Per quello te lo chiedo, perché molti tuoi colleghi magari hanno preso delle derive un po' diverse, oppure apparentemente sembra che siano più superficiali.
Ma sai, è questione, come tu, anche di tempi. uno a 20 anni non vede la vita come la vede a 40. Ci sono situazioni che comunque portano, appunto come parlavamo della carriera di cacciatore, a non avere molto tempo, perché non sembra, ma è una professione che ti impegna molto, no? E per cui a volte non c'è neanche nella testa della persona il desiderio di fare qualcosa, perché è talmente compresso tutta la sua giornata attraverso il suo lavoro che non ha altro da fare, non può dedicarsi a altro. Poi con il tempo, sai, cominci a vedere la vita in un'altra maniera, cominci a avvicinarti al giorno in cui smetterai di giocare, cominci a farti domande che a 20 anni non ti facevi.
Certo.
E per cui è più facile che nasca poi anche il desiderio di, quando uno ha più tempo, di fare qualcosa per gli altri.
C'è un momento di questa attività che ti ricordi con particolare piacere? C'è cioè un aneddoto, un'occasione così, diciamo, di testimonianza umanitaria che hai?
No, guarda, io,
con i bambini,
ti posso parlare del viaggio che ho fatto l'anno scorso. Sono stato in Perù, sono andato in un... come ho detto prima, sono ambasciatore di buona volontà nel mondo della FAO e siamo andati in questo piccolissimo villaggio nelle Ande, dove l'anno scorso, l'anno precedente, avevano perso praticamente tutti i raccolti per l'inondazione. E veramente vedere questa gente che non ha praticamente niente, ma solo il fatto di vederci per loro è stato qualcosa veramente di incredibile. Erano i bambini che ci hanno aspettato, ci hanno fatto una festa incredibile, veramente è stato qualcosa di toccante. E lì capisci veramente che a volte basta solo la presenza per dare felicità agli altri. Però è veramente qualcosa di incredibile.
Siccome basta la presenza per dare felicità agli altri, bisogna che tu dia la felicità anche al pubblico del teatro. Devi fare un saluto, devi raccontare qualcosa ai nostri cittadini di Sasso Marconi che sono venuti anche per...
Ma io ho più che tanti discorsi, anche perché non sono abituato a farli. No, io vi volevo ringraziare e devo dire io una cosa, vi ammiro tutti per il coraggio, perché darmi un premio non è da tutti. No, però a parte gli scherzi, no, io vi sono molto grato e vi ringrazio tutti. Questo è un premio importantissimo e il fatto che oggi avete deciso di darlo a me mi riempie di grande orgoglio, di grande felicità, per cui vi ringrazio e vi mando un abbraccio affettuoso a tutti. Grazie ancora.
Radio Dance 2012, si parla di reti tecnologici, di infrastrutture con i protagonisti del settore. Siamo a Sasso Marconi, dove tutto ebbe inizio oltre un secolo fa, grazie alle intuizioni di Guglielmo Marconi, che rivivono oggi nei discorsi dei vari relatori. Tra questi abbiamo incontrato Gianluca Gardini del Corecom, l'emanazione dell'Authority delle Comunicazioni per l'Emilia-Romagna, il quale ha fatto un intervento relativo all'emittenza locale che in questo momento si trova in una situazione delicata col passaggio al digitale terrestre, con una situazione di frequenze che è tutta da definire. A lui chiediamo di fare un po' di chiarezza su questo tema, per quanto possibile in un contesto così ampio, e poi parleremo di una novità che ha curato il Corecom recentemente.
Sì, molto in sintesi, perché non voglio rubare troppo tempo e davvero bisognerebbe approfondire. Comunque il tema affrontato oggi è quello della copertura del segnale RAI 3 Emilia Romagna nel territorio emiliano-romagnolo dopo lo switch off, perché abbiamo cercato di verificare se effettivamente la copertura oggi di RAI 3 Emilia Romagna fosse integrale sul territorio emiliano-romagnolo. Da questa ricerca fatta su un'intervista a un migliaio di utenti radiotelevisivi e 100 antennisti della regione, risulta che la copertura è buona, ma in alcune zone ci sono forti criticità. Parma e Piacenza in primo luogo, che province fortemente, dove il segnale RAI 3 Emilia Romagna è fortemente interferito da televisione della Lombardia, lì non ci sono barriere fisiche, non ci sono montagne, ovviamente il segnale si trasmette e finisce per interferire, dunque li vedono, non vedono Rai 3 Emilia Romagna sostanzialmente, ricevono i contenuti di Rai 3 da ripetitori che trasmettono una Rai di altre regioni, Veneto, Lombardia e soprattutto Lazio, può sembrare strano ma in quelle zone utilizzano il segnale nazionale di Rai 3 nazionale. Dunque tutta l'area di Parma e Piacenza non vede la RAI regionale, diciamo. E, problemi anche su Reggio Emilia, problemi su Ferrara nel Ravennate, nelle zone di Vallata. Allora con RAI abbiamo avuto vari tavoli, le soluzioni sono diverse. Da un lato potenziare il segnale di alcuni trasmettitori, ad esempio Barbiano. Un'altra possibilità, questo Rai ci è venuto incontro, è trasmettere da Montevenda, che è il principale emittente trasmettitore per l'Emilia Romagna, provincia di Padova, oltre al segnale del Veneto, anche il segnale dell'Emilia Romagna nel canale 123, quindi molti cittadini emiliano romagnoli si sono risintonizzati su quel canale, quindi oltre il 10% della popolazione oggi riesce a vedere Rai 3 Emilia Romagna sintonizzando sul 123. Ma il problema è la protezione del canale 24, il canale 24 non è protetto, ripeto, nelle zone di Parma e Piacenza. In più una minaccia all'orizzonte è che il canale 24 venga inserito nel beauty contest, quindi venga messo all'asta, e quindi questo creerebbe davvero problemi per la ricezione di Rai 3 su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Quindi abbiamo lavorato a una risoluzione dell'Assemblea legislativa che è stata approvata all'unanimità, affinché il canale 24 venga conservato,
tutelato
e non ovviamente messo a bando, messo all'asta, perché questo costringerebbe tutti i residenti dell'Emilia Romagna a un nuovo switch off per vedere Rai 3, quindi sarebbe impensabile chiedere ai cittadini di riorientare l'antenna o comunque di sintonizzarsi su un altro canale. Quindi il problema oggi è il canale 24, proteggerlo nel senso da interferenze, ma proteggerlo anche da eventuali scelte e opzioni politiche che ad oggi lo vedono al centro di una possibile procedura d'asta. E inoltre, come si sa, la banda 61-69 è stato oggetto di cessione alla tecnologia digitale, alla tecnologia mobile sì, di nuova generazione, quindi lì varie imprese che utilizzavano il territorio emiliano-romagnolo quei canali hanno avuto problemi naturalmente, perché hanno dovuto cedere le frequenze a fronte di un indennizzo che certamente non ha coperto gli investimenti per la riconversione al digitale. Dunque i problemi esistono, in generale esistono problemi più ampio spettro per tutta la televisione privata locale, perché c'è una giungla ad oggi frequenziale, non si riesce a capire bene ancora, non sono assestati i piani di assegnazione delle frequenze e soprattutto c'è molto movimento a causa di queste transizioni delle frequenze verso la telefonia e di questa asta che potrebbe pregiudicare le frequenze. Tutta la banda 700 pare potrebbe essere in futuro oggetto di una rinegoziazione con altri stati, quindi capisce bene che la situazione è tutt'altro che chiara, ecco, che è assestata. Ecco.
E che per voi è una particolare difficoltà, avendo il compito istituzionale di monitorare con precisione, esatto, quantità e qualità della programmazione radiotelevisiva. Venendo a questo, voi avete recentemente presentato uno studio relativo alla radiofonia.
Sì, abbiamo fatto uno studio qui, un'indagine conoscitiva, diciamo così, sulla popolazione, gli utenti della radio, utenti ieri, cioè ponendo domande a chi aveva ascoltato la radio il giorno prima, ecco, questa ci siamo orientati in questo modo, quindi non copre in generale gli utenti radio, ma avevamo persone che effettivamente ascoltino la radio e anche a opinion leader, cioè a esperti di comunicazione, docenti, giornalisti, eccetera, e ai direttori responsabili delle varie radio emiliano-romagnolo. Il quadro che esce, un quadro invece qui direi più confortante, la radio appunto, come si diceva in apertura, pur avendo oltre un secolo di vita, ha retto benissimo alle sfide della tecnologia, perché si colloca in una sua nicchia di mercato che riesce a difendere molto bene per le sue peculiarità, perché è uno strumento, come dichiarano gli utenti, che si ascolta volentieri mentre si fa altro, mentre ci si sposta, mentre si è in mobilità, non richiede un'attenzione esclusiva, quindi uno mentre guida fa altre cose, riesce a informarsi, a intrattenersi ascoltando musica, e questa è una peculiarità esclusiva della radio, diciamo, perché non richiede un'attenzione dedicata. In più i tempi sono più dilatati, ci sono più tempi che consentono approfondimenti maggiori e della notizia, dell'informazione, dell'intrattenimento, che la rende, appunto, rende la radio molto diversa dalla televisione, che invece ha tempi molto più congestionati. E il problema che semmai hanno le radio è un problema di ordine economico, cioè il ritorno economico delle radio è ancora molto basso, i margini di profitto sono molto bassi. In media ci sono 3 dipendenti in media per impresa radiofonica, quindi molto basso, più i collaboratori, ma i dipendenti assunti sono mediamente 3, quindi capisce bene il livello di grandezza, certo, e dimensioni delle radio, delle imprese radiofoniche. Gran parte delle radio, quasi il 90%, Emiliano Romagnolo ancora usa la tecnologia analogica, quindi stiamo parlando di una tecnologia vecchia, che non è efficiente, che non riesce a garantire quella copertura che invece il digitale potrebbe garantire anche in mobilità, dove si potrebbe perdere il segnale. Quindi il problema che soffre il settore non è tanto quello della, diciamo, qualità dei contenuti o della penetrazione all'interno della popolazione che ancora usa e usa volentieri la radio.
Tanto la sostenibilità economica, dello strumento.
È la sfida economica per le radio oggi. Insomma.
Una curiosità, fino adesso ci ha fatto da colonna sonora un colombo che sta tubando perché è un altro mezzo di comunicazione antico, no? Il piccione viaggiatore che voleva imporsi in questa chiacchierata, fatta direttamente nella piazza di Sasso Marconi in occasione dell'apertura di Radio Days. Ringraziamo Gardini del Corecom e andiamo a sentire altri ospiti.
Grazie a voi.